Benvenuti a tutti gli amici di Scusate il College Football, 16ª puntata della stagione, questa volta live, per la prima volta appunto in questo nostro percorso 2017. Live perché? Perché fra circa 10 minuti ormai partiranno le due semifinali del college football. La prima sarà quella che vedrà affrontarsi gli Oklahoma Sooners contro i Georgia Bulldogs, la seconda alle 2:30 di notte italiane sarà quella tra Clemson e Alabama. Però prima di iniziare a parlarne salutiamo Francesco Fele. Ciao Fra, come stai?
Ciao Andre, ciao a tutti, tutto a posto?
Sì, tutto a posto. Allora,
abbiamo smaltito i bagordi di ieri notte, quindi...
Ecco, io volevo evitare questa cosa perché siamo partiti dal tempo, siamo passati ai cenoni e non volevo evitare l'argomento Capodanno.
Sì, ma
però...
è l'anzianità precoce che avanza.
Esatto, però vabbè, è giusto fare gli auguri di buon anno ai nostri ascoltatori, giusto anche citarne qualcuno, io lo dico sempre ma poi non lo faccio mai, Lorenzo Contini... Marco Trivella, poi fammi vedere perché prima ci hanno scritto in un po', Oleg Bogdea che finalmente anche su Twitter l'ho visto, Guido Semplici, insomma sono tanti gli amici che ci hanno scritto in questi minuti e quindi insomma all'ultimo Francesco abbiamo deciso di fare questo live che per vari motivi era un po' saltato, invece poi da io e te ci siamo sentiti e in 448 abbiamo messo in piedi questa diretta. Forse lo avrete capito, stiamo un po' cazzeggiando perché siamo senza scaletta, lo dichiariamo subito, quindi andiamo a braccio e per stasera va così, live di una mezz'oretta appunto per accompagnarvi alle due semifinali. Prima però, Francesco, scusami, ma prima di iniziare, me l'ho ripromesso di fare anche questa cosa, volevo fare i complimenti a Dario Michelini che ha commentato l'Alamo Bowl per Fox Sport questa settimana, ha commentato veramente bene, quindi bravo Dario, complimenti a lui.
Assolutamente sì, grande Dario, grandissimo.
Va bene, senti Fra, mentre noi stiamo parlando, anzi, ormai si sono concluse le partite, questa sera ci sono state tre partite, la prima vedeva coinvolta Michigan e South Carolina, ovviamente noi avevamo dato vincente Michigan e quindi chi ha vinto?
South Carolina, perfetto, giusto per...
Recuperati 16 punti di svantaggio per Michigan, come QB ha giocato Peters, insomma i Wolverines non chiudono nel migliore dei modi la stagione.
No, chiudono malissimo, oltretutto hanno rovinato ormai la mia media dei pronostici, dei bowl, che ormai mi pare che è scesa sotto il 50%, quindi un disastro su tutta la linea. Michigan, sì, oltretutto Michigan rovina la media della Big Ten, perché prima di questa partita era 8-0 di vittoria appunto ai bowl, quindi la Big Ten finisce con 8-1. L'avevo detto in sede di preview, se vi ricordate, settimana scorsa, mercoledì, giovedì, quando abbiamo registrato, che South Carolina avrebbe potuto fare lo scherzetto, comunque avrebbe potuto creare grattacapi ai Wolverines. Così è stato. Michigan, insomma, conclude malissimo questa annata.
Ti vorrei ricordare che tu hai anche detto che l'anno prossimo vediamo i Wolverines tra le prime quattro del ranking.
No, non ho detto proprio così. Ho detto che finalmente Harbaugh avrà un quarterback come Shea Patterson, ricordiamo transfer da Ole Miss. Per la prima volta, oserei dire, in questi 3-4 anni che sta allenando i Wolverines, Harbaugh avrà finalmente un quarterback, quindi si presume che la squadra, insomma, vada meglio, sia un po' più competitiva, ecco, diciamo così. Perché se Michigan dovesse andare male anche l'anno prossimo con un quarterback di livello per quanto riguarda la NCAA, allora... credo che il posto di Harbaugh sia in serio pericolo.
Senti, abbiamo sbagliato anche il secondo pronostico di giornata, però col cuore avevamo preso UCF. UCF batte Auburn per 34-27, chiudono quindi la stagione da imbattuti con un record di 13-0. Direi sorpresa, nel senso che comunque Auburn partiva favorita in questo bowl, UCF invece ha dimostrato di poter stare nell'elite del college football e quindi insomma va, non che la stagione vada rivista o rivalutata, perché comunque abbiamo parlato benissimo dei Knights, però questa vittoria su Auburn impreziosisce, se vogliamo, ulteriormente appunto la loro stagione.
Sì, qua in realtà il nostro pronostico era a metà, perché avevamo detto UCF, sì, UCF, perché comunque Cioè, volevamo che finisse la stagione così, in quel senso, perché 13-0, unica squadra imbattuta oltretutto della NCAA, quindi tanta, tanta roba veramente. Il lavoro che ha fatto Scott Frost in panchina è stato encomiabile. Auburn, ti ripeto, come avevamo detto giovedì, è arrivato ad un passo dai playoff e adesso si ritrova con una stagione da 10-4, quindi quello che avevo detto io settimana scorsa è: non è una stagione fallimentare, è una stagione che finisce a 10-4, quello sicuramente, però quando sei a un passo dai playoff e comunque
si è mancato un po' tutti gli obiettivi finali,
sì, annoveri nel tuo record 4 sconfitte, si può dire una stagione buona, discreta, perché comunque hai battuto Alabama, ti sei andato a giocare il championship, però gli obiettivi finali sono stati mancati, che erano i playoff appunto, e quindi stagione a 10-4. UCF, ti ripeto, c'è veramente poco da dire se non toglierci il cappello di fronte a questa squadra che oltretutto viene da una conference non delle Power 5, viene dalla Atlantic American Conference, quindi non di quelle conference di primo piano, di quelle conference che vengono idolatrate dai media, quindi veramente complimenti.
Assolutamente, assolutamente. Senti, finisce bene la stagione di Notre Dame, che vince contro LSU per 21-17. Allora, io ho guardato un pezzettino la partita e Wimbush c'era. Poi dopo Wimbush non c'è più stato. Primo tempo abbastanza inguardabile, finito 3-0. Nella seconda parte un po' meglio. Insomma, alla fine gli Irish comunque vincono il Citrus Bowl. Anche loro, squadra che per un po' sembrava potesse essere una delle candidate ai primi 4 posti del ranking, invece si è un po' persa. Chiude appunto bene contro LSU che non continua a non stupirmi, nel senso che è una squadra che fa della sua caratteristica principale gli alti e i bassi, e quindi alla fine, vabbè, hanno chiuso 17esimi nel ranking nonostante qualche passo falso di troppo, ma anche qualche vittoria importante durante la regular season. Non sono riusciti a portarsi a casa il Citrus Bowl, che forse avrebbe avrebbe fatto propendere il giudizio della stagione dell'LSU verso il super positivo. Questa sconfitta, niente, ci dice che i Tigers non sono ancora pronti per i massimi livelli.
No, no, assolutamente no. Oltretutto è finita 17esima nel ranking adesso, perché per chi non lo sapesse, comunque appena si giocherà la finale nazionale poi ci sarà il ranking finale, appunto, e credo che LSU non conserverà assolutamente la posizione 17, anzi potrebbe finire proprio all'ultimo posto, se non al 24esimo, quindi già questo. Poi sì, LSU è stata una squadra discontinua, già la sconfitta contro Troy, una squadra assolutamente alla portata di questi Tigers, ha fatto propendere l'ago della bilancia della stagione verso il basso, naturalmente. Poi Notre Dame, insomma, sono riusciti anche senza Wimbush. Il problema era che Wimbush era un giocatore che non sa lanciare, invece hanno trovato la soluzione, pare, almeno per questa partita, Notre Dame, perché il quarterback che ha giocato al suo posto, non mi ricordo il nome, che non ce l'ho davanti, ha lanciato comunque Book. Ha lanciato due touchdown, uno l'ha fatto su corsa, quindi direi che l'assenza di Wimbush non si è fatta assolutamente sentire. 14
su 19, 164 yard, due touchdown, un intercetto, poi su corsa, 11 portate per 36 yard, insomma, meno efficace del buon Wimbush. Wimbush che leggevo, credo proprio mentre stavo guardando la partita, su questo non me lo ricordavo, era scout team addirittura l'anno scorso Notre Dame, quindi insomma, fatto un bel salto di qualità, ragazzo. Condivido sul fatto che non sia un gran passatore, però durante la stagione era parecchio migliorato, e anche questo faceva ben sperare i tifosi degli Irish proprio in chiave playoff. Senti, arriviamo appunto ai playoff, perché poi di questo vogliamo parlare stasera. Abbiamo già presentato le due semifinali, il Rose Bowl e lo Sugar Bowl. Ultime novità, fra, a questo punto partiamo appunto dal Rose Bowl, dalla prima partita, quella che sta iniziando in questo momento tra Oklahoma e Georgia. Tu hai scritto su Twitter: non vedo l'ora di vedere la difesa di Georgia in campo.
Sì, sì, la difesa di Georgia contro questo attacco che è il migliore della nazione, guidato da un Mayfield assolutamente inarrestabile, un Mayfield che non dico da solo, perché naturalmente non può fare tutto da solo, però ha portato sulle sue spalle tutto l'attacco, tutta la squadra in realtà dei Sooners a questa semifinale. È il matchup più interessante, l'ho detto settimana scorsa, quello appunto tra, tra Mayfield e la difesa, è uno contro tutti, potremmo dire. Smart, che è l'allenatore di Georgia, ex coordinatore difensivo di Alabama, sa come impostare questo tipo di partite, sa come giocarle, sa come prepararle, perché comunque l'abitudine che ha preso con Saban è stata proprio quella. Però ha di fronte un attacco veramente ricco di opzioni, soprattutto Mayfield quest'anno rispetto all'anno scorso sta dimostrando, insomma, di essere cresciuto mentalmente, di essere maturato dal punto di vista sportivo e tecnico. Rimane un giocatore, per quanto riguarda il college football, assolutamente straordinario, che può inventare in ogni momento, può mettere mano alla borsa dei trick play, insomma può inventare di tutto. Dall'altra parte la difesa che schiera il pacchetto linebacker, soprattutto, che è il migliore della nazione. Abbiamo Roquan Smith, nominato appunto miglior linebacker dell'NCAA, poi abbiamo Lorenzo Carter, che è un ottimo rusher. Ecco, la sfida anche a distanza, diciamo così, tra Roquan Smith, che sicuramente verrà mandato in coverage, oltre a fare il lavoro di linebacker naturalmente, ma lui essendo un interno sarà mandato sicuramente in coverage, soprattutto sul tight end Andrews, che è stato nominato il miglior tight end della NCAA, che è un ottimo terminale offensivo per Mayfield. Ecco, anche questa sarà un'ottima, un'interessante chiave di lettura per questa partita. Dall'altra parte invece, al contrario, abbiamo un attacco di Georgia che si basa soprattutto sulle corse. Abbiamo la triade, il trio delle meraviglie, di running back, appunto di Smart. Dall'altra parte abbiamo una difesa che concede tanto, hanno il solo Okoronkwo, proprio leader difensivo. E insomma, abbiamo anche un freshman, perché Jake Fromm, il quarterback di Georgia, è un freshman, quindi bisognerà testare anche la sua tenuta mentale, la sua tenuta fisica, se riuscirà a reggere la tensione, a reggere la pressione di questa sfida. E quindi insomma sarà un matchup interessante a tutti gli effetti. Abbiamo poi anche lo scontro tra allenatori, diciamo, perché Smart è ormai navigato, anche se ha fatto il coordinatore difensivo ed è da 2 anni solo come head coach. Di partite così ne ha visto, ne ha giocate, ne ha preparate, quindi è molto più esperto. Invece l'allenatore di Oklahoma è al primo anno, certo riceve un'eredità importante, però anche lui è nuovo a questo tipo di partite, quindi insomma ci sono tanti fattori da considerare per questa partita, quindi insomma non vediamo l'ora che inizi.
Dammi 2 giocatori. Vabbè, dai, uno dalla parte di Oklahoma, lo so, Baker Mayfield, dall'altra parte secondo te chi deve fare qualcosa in più del solito per permettere a Georgia di vincere la partita?
Allora, non è fin troppo facile, nel senso che dei Sooners ti dico Mayfield naturalmente, e di Georgia ti dico tutta la difesa, perché non c'è un giocatore che come dire, da solo possa mettere pressione a Mayfield. Cioè deve essere un lavoro di squadra quello di riuscire a fermare il numero 6 dei Sooners. Non deve essere solo la giocata del singolo, per quanto ci possa stare, forzare un fumble, un intercetto, cioè sono giochi che ci possono stare, però è tutto il lavoro dell'unità difensiva che si devono muovere all'unisono, appunto, per fermare questo giocatore vincitore dell'Heisman Trophy. Quindi diciamo MVP per Georgia, io direi la difesa tutta. Perché
ti faccio un'ultima domanda: se Oklahoma prendesse velocemente il controllo della partita, secondo te l'attacco dei Bulldogs può rimettere Georgia, appunto, può rimettere in partita Georgia, o invece appunto una early lead dei Sooners comprometterebbe le chance dei Bulldogs?
No, nel senso che sappiamo che Oklahoma ha un attacco no huddle, cioè quindi tende a non, i giochi vengono chiamati subito, quindi tende a non organizzarsi dopo che è finito il down. L'importante per Georgia è non farsi prendere dal panico, nel senso, anche se vanno sotto anche di due possessi all'inizio, non devono lasciarsi andare, non devono affrettare, insomma, i tempi, devono giocare con pazienza, devono costruire piano piano. Hanno un attacco diverso naturalmente da quello di Oklahoma, che costruisce i drive lentamente, invece Oklahoma è capace di fare il campo anche in 40 secondi. Quindi sono proprio due attacchi, due modi di vedere il football, due modi di giocare il football molto diversi. Può essere anche, ci sta che Oklahoma dopo 3 minuti sia anche sul 14-0, dopo 3-4 minuti, perché ci sta, perché è un attacco che è in grado di farlo. Però il consiglio che posso dare, per quanto non conti nulla, però è il mio modo di vederla questa partita, è che Georgia comunque non si deve far prendere dal panico, deve aspettare gli avversari e giocare come ha sempre fatto, insomma, col suo stile. Non deve cambiare lo stile di gioco, ecco, in questo senso.
Senti, storicamente le semifinali non sono molto equilibrate. Pensi che tra Oklahoma e Georgia regnerà l'equilibrio, o vedi comunque la possibilità di una delle due squadre che possa prendere un vantaggio consistente?
No, allora, non sono state dominate in questi anni, cioè non sono state equilibrate, scusami, in questi anni, perché comunque nelle prime quattro c'era una squadra che dominava rispetto alle altre. L'anno scorso, per esempio, possiamo dire di Alabama, possiamo dire anche di Clemson, che poi ha vinto il titolo. Infatti le semifinali praticamente non si sono giocate. Clemson l'anno scorso vinse 31-0 contro Ohio State, e Ohio State naturalmente non era l'ultima arrivata. Quest'anno invece, rispetto all'anno scorso, ma anche a due anni fa, non c'è una squadra che domina di queste quattro. Cioè, non dico che sono tutte allo stesso livello, però non ce n'è una che esce proprio per dominanza, ecco, diciamo così. Quindi questa potrebbe essere una semifinale di quelle equilibrate, risolte anche con per un solo possesso. Secondo me è una partita che, non lo so, sembra strano a dirsi, però, per come gioca Oklahoma, però secondo me non si segnerà tantissimo, perché comunque è una partita, sentiranno tutti la tensione. Comunque per Georgia è la prima volta dopo, cioè non è mai stata ai playoff, per Kirby Smart è la prima volta, per Baker Mayfield, anche se è un senior, è la prima volta in una partita così importante, quindi la tensione magari potrebbe rallentare il ritmo della partita. Quindi secondo me sì, equilibrata, però potrebbe risolversi, insomma, per un solo possesso.
Va bene, tu hai detto che tra le due semifinali la più interessante è quella di cui abbiamo appena parlato. Io dico che è la più interessante è quella di cui andremo a parlare adesso, ovvero Clemson-Alabama, se non altro perché l'abbiamo detto, stradetto e superdetto, e gli appassionati hanno potuto leggere in questi giorni 1,5 miliardi di articoli riguardante la terza sfida, il terzo atto della sfida tra le due squadre. Come tutti sapete, nei primi due casi valeva il titolo nazionale, questa volta solo, tra molte virgolette, la semifinale per colpa di Alabama, che ha perso appunto l'Iron Bowl con Auburn, non ha giocato il championship, addirittura ha rischiato di rimanere fuori dai playoff. C'è entrata da quarta forza, Francesco, io non mi stancherò mai di ripeterlo, per quelli che sono gli addetti ai lavori, il committee, eccetera eccetera, per quelli che ci mettono i soldi, Alabama è la favorita non solo di questa semifinale ma dei playoff.
Sì, allora, tornando al discorso di prima, non che questa Alabama Clemson sia meno interessante,
sono interessanti.
Tutte e due. No, ho detto che Oklahoma e Georgia era più interessante, ma soltanto per il fatto che sono due esordienti ai playoff, in questo senso, perché ormai Alabama e Clemson sono delle veterane, è il terzo anno consecutivo che giocano contro, quindi ormai sappiamo vita, morte e miracoli di queste due squadre. Invece Oklahoma e Georgia al primo scontro, quindi era più interessante da quel punto di vista. Sì, ormai tutti danno, gli addetti ai lavori, i bookmakers danno favorito Oklahoma per 3.5 punti. In realtà tutti
Alabama,
sì, scusami.
non la vuoi nominare, la tua squadra, no, tu neanche la vuoi nominare oggi.
Ed è questione di capa, la questione di... No, dicevo, i bookmaker la danno favorita. In realtà io, parlando con gli amici comunque con cui mi relaziono, appunto del college football, loro sono convinti Clemson facile. Io non so fino a che punto Clemson possa vincere facilmente, perché comunque sì, Alabama, siamo d'accordo, non è quella dell'anno scorso. Oltretutto, notizia dell'ultima ora, non giocherà Everett, il numero 28, il defensive back, e questa è una assenza pesante, perché sappiamo benissimo quanto Saban, essendo stato un defensive back lui stesso da giocatore, quanto ci tenga appunto a questo reparto. Everett, che era il titolare, insieme a Fitzpatrick, è un'assenza bella pesante, quindi già questo è un punto a sfavore di Alabama. Però, tornando al discorso, non è la squadra dominante, però io la vedo che, come dire, più che la squadra, io vedo Saban carico. Comunque, quando ha tanto tempo per preparare le partite, praticamente non ha mai sbagliato. Clemson si domina dal punto di vista magari del fronte difensivo, quello di Alabama ha perso tanti elementi l'anno scorso, e soprattutto l'obiettivo di Clemson è quello di far lanciare il più possibile Jalen Hurts. Sappiamo benissimo che non è un passatore puro e semplice, anzi, e se può evitare di lanciare lo fa, però anche qui entrano in ballo tante variabili, perché Hurts è soltanto un sophomore al secondo anno, però ha già esperienza. L'anno scorso ha giocato semifinale, ha giocato la finale da titolare, come ad Alabama non accadeva da tantissimi anni. Dall'altra parte invece abbiamo anche Kelly Bryant, che è un junior, non ha mai visto il campo se non quest'anno, perché prima naturalmente era oscurato da Deshaun Watson, quindi per lui è l'esordio in una partita così importante, una partita che conta, quindi anche qui bisognerà vedere il fattore mentale, il fattore emotivo. Sarà una battaglia tra coach, perché Saban sa come si vincono queste partite, lo stesso si può dire di Dabo Swinney. Sarà una battaglia tra coordinatori, perché Brent Venables, il coordinatore difensivo di Clemson, è una delle migliori menti difensive appunto della nazione, sa come si ferma un attacco del genere, sa che deve costringere un giocatore come Hurts a lanciare, sa come fermare le corse, insomma. Anche qui di opzioni ne abbiamo tante, quindi è una partita secondo me più equilibrata di quello che magari qualcuno possa pensare. Poi magari alla fine vince Clemson e vince anche, fa uno shutout come fece l'anno scorso con Ohio State, però io per adesso non la vedo così squilibrata. Poi i bookmakers naturalmente, loro se danno favorita Alabama, evidentemente qualcosa la sanno. Loro non giocano per perderci, giocano sempre per guadagnarci, quindi quello, insomma, vedremo.
Assolutamente. Senti, ti faccio due domande. Nel 2015 servì un pick six e un onside kick ad Alabama per vincere. Nel 2016 super rimonta di Deshaun Watson e di Clemson e touchdown all'ultimo secondo. Sono state entrambe partite ad alto punteggio. Si parlava prima delle difficoltà delle due squadre, soprattutto di Alabama, perché di Clemson abbiamo ancora detto poco, però si parlava della difficoltà di Hurts di mettere palla per aria. Ti faccio una domanda: secondo te questa, a differenza delle precedenti due partite, potrebbe essere una gara a basso punteggio? E poi ho letto un'analisi interessante che sostanzialmente spiegava come la capacità di lettura di Hurts fosse stata usata contro di lui da Auburn per sostanzialmente incanalare il gioco in una determinata situazione. Per spiegarmi, in quella partita Hurts ha portato la palla per 17 volte, gli altri tre running back di Alabama combinati per 18. E questa cosa ha fatto sì che comunque la difesa sia riuscita, di Auburn sia riuscita a contenere Jalen Hurts e il gioco di corsa di Alabama. Quindi ti chiedo, basso punteggio può essere una partita basso punteggio? E poi ti chiedo se Venables ha la difesa giusta, per me sì, per mettere anche lui in difficoltà come è riuscita Auburn Jalen Hurts, costringerlo a mettere palla per aria e quindi spostare la partita dalla sua parte.
Sì, assolutamente, Venables ha impostato sicuramente questa partita proprio per quel motivo. Ha sicuramente guardato l'Iron Bowl tra Auburn e Alabama e quindi ha visto come Auburn ha imbrigliato la difesa dei Tide, e quindi cercherà di ripetere una situazione del genere. Allora, non è che un cattivo passatore, nel senso, è un giocatore
abituato. 15 touchdown e un solo intercetto in tutta la stagione.
Sì, nel senso, è un giocatore che lancia poco, che è diverso da dire che uno che lancia male. Lancia poco perché il gioco di corsa di Alabama storicamente negli ultimi anni è sempre stato improntato sulle corse. Quest'anno è Scarborough, l'anno scorso fu Derrick Henry, insomma c'è stato TJ Yeldon, quindi ha sempre avuto running back fortissimi Alabama, anche non solo i titolari, anche i backup, quindi ha sempre sfruttato soprattutto il gioco di corsa. Io ripeto sempre, Alabama non ha mai avuto un quarterback elite come può essere, non dico Mayfield, ma anche uno Steedham, no? Che il quarterback di Auburn, che sanno lanciare. Ha sempre avuto buoni game manager che soprattutto se la cavavano bene con le gambe, quindi abituati poco a lanciare, non che lanciassero male, lanciavano poco, che è diverso. Earth fa parte di questa categoria perché quando è stato chiamato a lanciare naturalmente non ha la precisione di Mayfield, non ha lo stesso braccio di Lamar Jackson per dirne uno, insomma, quindi è abituato poco a lanciare. Questo è il problema per i Tide, che questo Venables e Dabo Swinney lo sanno e quindi hanno sicuramente improntato la difesa su questo. Clemson, come hai detto tu, mi hai chiesto se ha la difesa giusta. Sì, ha la difesa giusta. Anche per Clemson vale lo stesso discorso di Alabama, nel senso hanno perso pezzi rispetto all'anno scorso, non è la difesa dominante che era nel 2016, però i giocatori ce li ha, i playmaker ce li ha, ha i playmaker in attacco, ha i playmaker nello special team, è una squadra completa, non è forte secondo me come l'anno scorso, però è la squadra giusta per battere questi Tide. Ti ripeto, qualcuno
addirittura... Watson, e mancano 800 yard, esatto, più, sì, o meno, esatto, lanciate nelle due partite,
esatto,
contro Alabama.
Abbiamo visto che comunque Kelly Bryant, per quello che si è visto quest'anno, per quello che ha giocato, perché comunque due o tre mi pare le ha saltate per infortunio, comunque non si è comportato male, anzi ha fatto
molto,
vedere di avere...
attacco molto bilanciato quello dei Tigers, nel senso che sono sopra le 200 yard sia su corsa che su passaggio, e comunque Kelly Bryant è riuscito a essere una minaccia costante in tutte le partite. L'unica sconfitta è arrivata quando lui si è rinfortunato in campo e non ha chiuso, poi non ha giocato il secondo tempo proprio contro Syracuse. Sia io che te abbiamo visto in diretta quella partita, perché mi ricordo che abbiamo un po' tweetato. A fine con lui in campo non ha mai perso, questo secondo me è andato di fatto. Poi condivido il tuo discorso, ovvero che deve essere testato a questo livello, perché giocare contro l'Alabama non è la cosa più semplice del mondo.
No, perché poi comunque certo i numeri sono, rispetto all'anno scorso, sono a sfavore di Clemson, perché comunque non ha sia su corsa sia su passaggio non ha avuto, i Tigers non hanno avuto un giocatore che superasse le 1000 yard, però hanno un attacco ben bilanciato, hanno Etienne come running back che nonostante abbia corso neanche 800 yard ha comunque segnato 13 touchdown, che non sono pochi, che è lo stesso numero di touchdown di Bryant, quindi attacco equilibrato. Hanno Dion Kane, fortissimo ricevitore, insomma hanno anche il ricevitore bianco Renfro, il numero 13, che è un giocatore alla Edelman.
Brutti ricordi per i tifosi, sì, dei Tide.
Sì, esatto, quindi insomma è un attacco ben bilanciato. È una sfida, la sfida delle sfide, potremmo dire, perché comunque è il terzo anno che si sfidano, che si incontrano queste due squadre, il terzo anno consecutivo, quindi vediamo. Però ti ripeto, qualcuno dei miei amici ha detto facile Clemson, io sarà che ti fa Alabama, sarà che magari sono un po' di parte, anche se io, cioè, poco mi interessa, nel senso, io cerco di essere il più obiettivo possibile, io non la vedo così squilibrata, ecco, come magari qualcuno può pensare.
Senti, prima di dirmi se sarà una partita ad alto o a basso punteggio, ti dico che 3 and out di Georgia sul primo possesso della partita, era un quarto e 7, 1 minuto e 15 di possesso, adesso palla Oklahoma sulle proprie 20, primo e 10.
E quindi adesso, tornando al discorso, ecco, Mayfield sarebbe capace di fare il campo in 30 secondi, quindi occhio, occhio, perché
senti,
questo drive è importantissimo.
Ultima domanda che ti faccio, magari un po' banale, però non ne abbiamo parlato, così lo citiamo. Quanto sarà importante Ridley, l'unico vero ricevitore di Alabama nel passing game dei Tide? Perché appunto abbiamo parlato delle difficoltà dei Tide nel passing game. Diciamo che l'unico vero ricevitore, quello che ha almeno 20 ricezioni, in questo caso 55, ma tutti gli altri sono sotto le 20, è appunto Calvin Ridley, 55 ricezioni, 896 yard e 3 touchdown.
Sì, pochissimo rispetto ai numeri che ha messo in fila Ridley l'anno scorso e anche nel suo primo anno da freshman, quando a lanciare c'era Cocker. È importante perché quest'anno, anche se non ha segnato, ha comunque contribuito.
Sì, ha prodotto.
Sì, ha prodotto, soprattutto non che abbia prodotto touchdown, perché ne ha segnato solo 3, però ha prodotto i primi down fondamentali, capito? È stato l'unico in grado, diciamo, tra i ricevitori di muovere la catena e poi di permettere ad Alabama di segnare su corsa. Quindi da questo punto di vista è fondamentale. Magari è un giocatore che ti fa due ricezioni in una partita, però quelle due ricezioni sono fondamentali per far continuare il drive, magari avvengono proprio in una situazione di pareggio, una situazione di minuti finali. Quindi è un giocatore che io personalmente, fossi in Saba, non toglierei mai dal campo, perché è un playmaker in grado di cambiare la partita anche se riceve un solo pallone. Quindi secondo me è un giocatore fondamentale per questo attacco.
Va bene, non abbiamo aggiornamenti, nel senso che mi continua a dire prime 10. Vabbè, aspetta.
Sì, ci sarà la pausa. Io mi collego adesso perché okay, non ho la televisione. Sicuramente c'è la pubblicità. Quindi.
Sono bestia Coca-Cola.
E comunque ricordiamo che la danno in diretta anche su Sky. Sì. E quindi la potete guardare anche senza cercare streaming illegali, senza stare lì a smanettare sul computer.
Partono solo un po' in ritardo, quindi abbiamo eventualmente spoilerato il primo drive agli amici che potranno iniziare a seguire la partita su Fox da mezzanotte, giusto Fra?
Sì, su Fox da mezzanotte, sì.
Perfetto. Va bene, qua non va avanti, quindi è inutile che cazzeggio per spoilerare ulteriormente.
No, ma guarda, è una partita che è iniziata tante, si diceva alle 11, ma è iniziata sicuramente alle 11 e un quarto. Questa è una partita da oltre 3 ore e mezza, perché ogni minimo interruzione sarà una pausa pubblicitaria, perché da quello ci devono guadagnare. Quindi
poi per l'altra semifinale 2:45, tazzone di caffè, ragazzi, state svegli, o se no poi domani la danno in replica. Non mi ricordo più a che ora, mi sembra alle 18, e poi anche nei giorni seguenti. Insomma, comunque da questo punto di vista bisogna dire che Fox sta facendo un super lavoro, tanti ball trasmessi, tantissimi, credo di poter dire tutti i più importanti. Quindi
grande copertura di Sky per quanto riguarda la intanto primo lancio di Mayfield, 16 yard per Dimitri Flowers e primo down.
Così vedi, tu hai detto che magari non se la sentiva tanto all'inizio, primo down.
Sì, no, io ho detto che era in grado di fare di andare sul 14-0 nel giro di 2 minuti. Quindi, ecco, secondo lancio, 26 yard ancora Flowers, e siamo già sulle 38 di Georgia, quindi...
Vabbè, dai, facciamo così, che stiamo collegati fino alla fine del drive.
Aspettiamo almeno la fine del drive, perché questo, per come la vedo io, finisce direttamente in end zone, poi...
Tre giochi, 42 yard, siamo sulle 38 di Georgia. Io sto guardando l'applicazione, quindi posso dare le statistiche.
Sì, tu puoi.
No, perché potrei accendere il player, ma faccio casino, non so già. Quindi, intanto abbiamo sto musichetta. Tiene quella compagnia. Ma senti, quindi infortunati, mi hai detto, Everett e basta, dei Tide.
Sì, lui è proprio infortunato nel riscaldamento, in pratica. Sì.
Brutta tegola.
Sì, comunque già in red zone Oklahoma, perché c'è stato il lancio di Andrews, per Andrews di Mayfield, penalità di Georgia, personal foul, quindi siamo al primo down sulle 15 di Georgia. Questi sono i primi punti assicurati per Oklahoma, praticamente.
Tra l'altro Mayfield ha tirato pochissimi intercetti. Adesso vado a recuperare la statistica. No, perché stavo pensando che gliela stavi tirando un po' a Mayfield. Però poi
no, vabbè,
uno contro Texas sicuro.
C'è,
Uno contro Texas sicuro.
Sì.
Io
sì.
Direi 4.
Ora non mi ricordo se ne ha lanciato, forse uno l'ha lanciato anche quando hanno perso contro Iowa State. Mi pare che uno ci fosse sì. Anche lì da
facile.
Nel gruppo.
Facile, facile che l'abbia lanciato.
Però
perché non lo dicono?
In realtà c'è poco da dire quest'anno per Mayfield, veramente
abbiamo già detto tutto.
Sì, ma poco di cui discutere. La frase che c'è, sì, la frase, la stagione che ha fatto è assolutamente straordinaria. Quindi, ecco, touchdown.
Hanno chiamato Marquise
Brown. Sì, sì, touchdown.
Touchdown.
Mayfield per Brown, sì, 13 yard, 7-0.
Vabbè, occhio. A chi ti ho detto? Secondo me, se vanno...
Un minuto e mezzo dal... No, due minuti e 7 secondi da quando hanno preso palla, quindi...
Io te lo dico che se vanno avanti tipo 14-0, 21-3, si mette male per Georgia. Però forza Bulldogs nel senso che vorrei una partita equilibrata.
È una squadra che adesso va a 14-0, tra 2 minuti e 14-0, poi te l'ho detto, Georgia non deve perdere la bussola, deve aspettare, pazienza, con calma. Non deve fare il gioco di Oklahoma, deve imporre il suo gioco, e quindi vediamo.
Comunque Mayfield 4 su 4, 63 yard, un touchdown, ha già trovato 3 ricevitori diversi. Flowers con 2 ricezioni per 42 yard è il leader. Il touchdown di Brown ve l'ha appena detto Francesco, va bene, ok, abbiamo fatto più della mezz'ora che c'eravamo promessi. Adesso a questo punto l'appuntamento lo rimandiamo ai nostri amici ascoltatori a prima della finale, magari vediamo proprio il giorno prima, così da avere tutte le news possibili e immaginabili sulla cosa, e magari anche quella sarà live, che tanto poi è un po' la stessa cosa, Francesco, quindi va bene,
sì,
anche
sì.
Così va bene, andiamo a vedere la partita, dai, grazie a tutti. Aspettate, non posso chiudere così perché non ho pronti i jingle di chiusura, aiuto. Va bene, sono stanchissimo, io devo studiare ancora un po'. Ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima. Francesco, ridici chi vince le due partite prima di chiudere.
Adesso non sono più sicuro di Giorgia. No, dai, tengo i pronostici di giovedì, dai, io dico Giorgia e Alabama, dai, poi.
Va bene,
sicuramente ciao. Il contrario, poi.
Ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.
Ciao.